Cusano Academy. Cusano Academy.
È il momento di entrare nella Cusano Academy, l'attualità letta attraverso l'opinione di tutto quello che accade nel mondo dell'Università Niccolò Cusano, studenti e docenti. Oggi parliamo di Ucraina con il professor Nicola Colacino, docente di diritto internazionale all'Unicusano. Professor Colacino, ben trovato.
Buongiorno Gianluca, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Insomma, se lo ricorda pure lei, scienze politiche tutti di sinistra, giurisprudenza, insomma, in linea massima centrodestra.
Di più, io ho tanti amici magistrati e non ce n'è uno che è di sinistra, quindi un po' siamo fermi a un'idea che forse non c'è più.
No, ma poi è vero che magari quelli più in vista si capisce che hanno delle idee di sinistra, che non è che si capisce, però anche qui sì, però, ragazzi...
Non è l'argomento del giorno che...
No, ma non ti voglio rendere partecipe di questo, però vorrei dire...
Mi fa piacere dire questo, guarda, io ho questa idea, ma te la dico in una pillola.
Sì.
Certamente la magistratura rappresenta un potere, no? Perché poi costituzionalmente ovviamente lo è, diciamo, di diritto. Detto questo, si atteggia in funzione, secondo me, di una tendenza conservatrice, no? Del nostro legislatore, del nostro Parlamento, su tutti i temi sociali, si atteggia talvolta a contropotere. Però come sistema, secondo me, c'è una sorta di bilanciamento, per cui la magistratura nell'immaginario, diciamo, popolare, giustamente, emerge come un potere progressista e quindi di sinistra, diciamo, quindi contro magari una tendenza invece più conservatrice, più vicina alla tradizione da parte del Parlamento. Ma questo secondo me è un fatto quasi naturale, perché poi ogni sistema politico in senso lato, in senso complessivo, tende, no, a bilanciarsi, e quindi la magistratura fa quello che a volte io lo vedo nel campo dei diritti umani, no? Quello che a volte il Parlamento ha paura di fare su tanti temi, no? Pensiamo ai temi del fine vita, ai temi anche della nascita, no? Quindi tutta questa serie di iniziative, anche l'ascoltatore prima lo ricordava, sono tutte viste anche giustamente come iniziative di sinistra, però diciamo nei singoli non c'è, secondo me, questo, assolutamente no, anzi, come dire, avendo poi appunto contatti con molti esponenti della magistratura, mi rendo conto che poi il pensiero è quello abbastanza equidistante o tendente, diciamo, alla conservazione anche in quel caso, quindi non c'è una, a volte però, diciamo, siccome il tema dei diritti va affrontato e va risolto, di fronte a un'inerzia del Parlamento, lo vediamo anche con alcuni interventi della Corte Costituzionale abbastanza decisi, no, su certi temi, la magistratura si fa carico di portare avanti, diciamo, quindi sì, spingere un po' più avanti il...
Va bene.
E quindi questo, secondo me,
va bene, professore. L'ho trascinato.
Io sono convinto che sia così. Poi comunque, diciamo,
poi c'è delle storture, come ha dimostrato anche il racconto di Palamara, ci sono state, parliamoci chiaro. Effettivamente delle prese di posizione ci sono state.
È fatta di persone, no?
Esatto. Senta, professore, questione ucraina. Lei è docente di diritto internazionale qui all'Università l'Università Niccolò Cusano. Ci sono due temi che sono emersi in queste ultime ore. C'è stata una dichiarazione di Biden che ha sorpreso, diciamo così. Perché per una volta, diciamo, non è stata una dichiarazione nell'alveo della contrapposizione, ovviamente, con la Russia di Putin, ma è stato un piccolo rimbrotto, chiamiamolo piccolo, abbastanza pesante nei confronti del presidente Zelensky, presidente dell'Ucraina. Perché gli Stati Uniti dicono: sapevo che Putin preparava un attacco, avevo informazioni per prevedere l'aggressione di Putin, non ne avevamo alcun dubbio, però Zelensky non ci ha ascoltati. Questo tipo di dichiarazioni, secondo lei, che, diciamo, funzione, cosa rappresentano nell'ambito di una fase anche come questa, cioè in piena guerra, dove c'è sempre un esercito aggressore che sta cercando di sottomettere un popolo libero? Perché Biden la cita semplicemente come un fatto, o c'è qualcosa che può essere interpretato di questo?
No, a mio avviso fa parte un po' di una strategia di comunicazione, ovviamente, come è stato il caso anche di altri interventi, di altri esponenti, no, penso al Medvedev nei confronti dell'Occidente qualche giorno fa. In questo caso Biden, secondo me, parla più all'America che diciamo all'Ucraina, cioè dice vuole capitalizzare in una fase di difficoltà, no? In cui a un certo punto sembrava che la Russia dovesse quasi ritirarsi, che fosse arrivata, diciamo, una situazione di crisi, poi si è riorganizzata, ha contenuto gli obiettivi e quindi sul terreno adesso in questa fase sta vincendo, diciamo, quindi sta ottenendo quello che, per cui ha iniziato questa sciagurata campagna. E quindi Biden, di fronte a queste difficoltà, secondo me sta capitalizzando un po' sul piano della comunicazione il messaggio secondo cui l'America ha fatto di tutto, avrebbe fatto ancora di più se solo gliel'avessero concesso. Quindi sta dicendo al Congresso che gli sforzi anche economici in cui l'America si è andata a impegnare non sono vani, ma sono probabilmente tardivi, perché un'organizzazione con consegna di armi, diciamo, quindi una previsione per tempo del potenziale conflitto, avrebbe potuto portare esiti diversi in questa fase. A fronte di questo, Zelensky invece rivendica l'esigenza di ottenere ora più armi, quindi più sostegno militare, per far fronte a questa nuova forma di aggressione. Quindi secondo me è un posizionamento naturale di una parte
che
è molto salda e che però è in difficoltà.
Io c'ho un sospetto che faccio anche un po' di difficoltà a tirarlo fuori, perché io non sono un analista, però un sospetto così da
no,
osservatore.
Ma una molto lucida e quindi...
No, vabbè, per carità, la mia lucidità forse che va e viene.
Io non il lunedì mattina.
No, diciamo, vabbè, a parte il lunedì. No, il mio sospetto è che questa questione delle armi che adesso l'Ucraina comincia a rivendicare come se slamentasse il fatto che non arrivano più come prima, non vorrei che fosse, come dire, una decisione strategica da parte degli Stati Uniti e anche dell'Europa, piano piano, di far passare Putin laddove vuole arrivare. Siccome la storia politica, tu mi insegni, a livello internazionale è fatta anche di queste cose.
Certo.
Ovviamente no, non vorrei che fosse...
È una componente che può essere valutata, cioè deve essere anzitutto, a mio avviso, messa in conto. Il problema secondo me qual è? È che nella fase in cui la Russia aveva cominciato questa campagna su tutto il territorio, quindi pensando appunto di entrare trionfalmente a Kiev e di prendersi tutto, le armi che sono state fornite e quindi anche, diciamo, gli strumenti di cui già l'Ucraina era dotata erano sufficienti a bloccare, no, questa, perché è un'iniziativa un po' sparpagliata. Adesso neanche io onestamente sono una stratega militare, quindi non ti saprei dire nel dettaglio, però quello che emergeva anche un po' dei resoconti, anche dalla lettura, insomma, di studi un po' più tecnici, era che in effetti quella era un'iniziativa in ordine sparso che non aveva una connotazione chiara, e quindi ha avuto buon gioco l'Ucraina con quello, con le armi che le sono state messe a disposizione nel respingere. Adesso si tratterebbe invece di avviare una controffensiva vera e propria con armi importanti, quindi soprattutto, parliamoci chiaro, è la contraerea quella che fa la differenza in questi casi, e su quello fin dall'inizio c'è sempre stata una certa ritrosia. È ovvio che l'effetto, la conseguenza di questo mancato invio di armi di un certo genere, che siano in grado di fornire, insomma, un supporto militare tale da consentire una controffensiva forte e di ricacciare l'esercito russo fuori dai territori occupati, porta poi a una valutazione sul fatto se non sia opportuno andare, diciamo, verso una conclusione del conflitto che sia appunto quella che inizialmente tutti avevamo immaginato, cioè la conquista di questi territori del sud-est dell'Ucraina da parte russa, e quindi a quel punto provare a chiudere, diciamo, se non altro una fase del conflitto, trovando appunto una tregua temporanea su questa nuova, diciamo, su questo nuovo assetto. Certamente ufficialmente nessuno lo può dire, ma è naturale che sia così, insomma, quindi da alleati dell'Ucraina, ma da alleati, diciamo, appunto del mondo libero, non possiamo accettare che qualcuno a un certo punto decida di occupare i territori e di prendersi e per lui va tutto bene, insomma. Quindi il problema sarà anche politicamente cercare di trovare un messaggio, bisognerà trovare una conseguenza negativa più grave che possa portare a dire, come è stato un po' per la Crimea, no? A un certo punto Zelensky è sembrato dire: guardate che se io devo riconquistare la Crimea c'è uno spargimento di sangue talmente forte sia tra i miei soldati sia nella popolazione civile che il gioco non vale la candela. Probabilmente si tirerà fuori un messaggio analogo anche per i territori appunto del Lunesk e del Donetsk.
Sicuramente. Sì, sì, qualcuno dice,
diciamo, è una fase,
qualcuno dice per quei territori bisogna trovare ci sono due opzioni: o Putin se li prende manu militari, oppure si prova a impedire che lo prenda attraverso l'esercito, e qui però c'è in ballo lo scontro, insomma, NATO-Russia, che non mi sembra essere una soluzione, diciamo, molto igienica, oppure si fa la trattativa su quello. Se a Putin va bene questo, e se a Zelensky soprattutto va bene questo, perché poi ci dimentichiamo che quelli sono territori ucraini. Vabbè, dire, il massimo...
Ma le parole di Putin, perché la terza notizia importante di questi giorni è appunto quelle parole di Putin all'inaugurazione della mostra su Piazza del Grande, che parla appunto di quando Piazza del Grande faceva guerra alla Svezia, e tutti credevano che stesse occupando un territorio non suo, quando in realtà stava restituendo agli slavi qualcosa che, diciamo, storicamente nell'antichità apparteneva a loro, come se fossero gli slavi fossero i popoli indigeni, no, di quella parte di territorio che è stata poi rivendicata. E la stessa, no, Mutatis Mutandis, ovviamente parlando di questo, Putin sta dicendo che lo stesso sta accadendo adesso in Ucraina, che è abbastanza ovviamente pericoloso come discorso.
Professore, grazie del suo contributo. Professor Nicola Colacino, l'ambito della nostra rubrica Unicusano Academy, l'attualità raccontata ovviamente da tutto quello che ci circonda, ovvero l'Ateneo Romano dell'Università Niccolò Cusano. Grazie professore, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata. Ciao.